Prossimo andiamo a un messaggio che ci insegna l'importanza del soffrire. Non è un messaggio che vogliamo sentire spesso perché a chi piace il dolore, a chi piace soffrire, a nessuno. Però attraverso la sofferenza il Signore può operare dentro il nostro cuore, può svuotarci dalle cose mondane che non vengono da lui e riempire il nostro cuore con la presenza di Dio che poi ci avvicina tanto tanto a lui. Quindi impariamo questo messaggio di oggi intitolato Il terrore di Satana, i credenti disposti a soffrire per la loro fede. Cioè Satana è terrorizzato da quelli che sono pronti per Gesù a dare qualsiasi cosa, anche soffrire, anche morire. Satana è spaventato da questi credenti.
Sì, questo vorrei parlare oggi, fratelli, dell'importanza del nostro soffrire per il Signore, se e quando è necessario. Non dico come fanno certi religiosi che dormono per terra per
Ah,
soffrire,
no.
perché più soffri, più ti purifichi.
No,
Queste
no,
sono
no, no, no.
cretinaggini, queste sono.
No.
Va bene, queste sono cretinaggini vere.
Sì.
Quelli che si frustano, quelli che... Oh, questa è religione immondizia. No, sofferenza quando serve. Va bene, quella è la mamma che appunto la sveglia, si sveglia ogni 2 ore per svegliarsi, anche se il bambino dorme. No, ti svegli se il bambino si sveglia, se no dormi. Dio
Certo, grazie
è
Gesù.
amore, vai che Dio si diverte a vedere il figlio che soffre, no. Se è necessario, un calvario è gloria a Dio, ma non lo vado a cercare il calvario. Gesù non lo cercava, anzi, ha pregato che passasse.
Sì.
Quindi questo è il terrore di Satana, i credenti disposti a soffrire per la loro fede, perché oggi lo spauracchio che spaventa i cristiani all'acqua di rose è la sofferenza. Oh, io non voglio essere martirizzato, non voglio essere frustrato, non voglio essere torturato, non voglio soffrire, non posso stare senza soldi, io non metterei mai il mio esacco sull'altare. E il diavolo se la gode. Va
Allora
bene?
mollano il cammino con il Signore. They give up their path with Jesus.
Rinunciano
Sì.
al...
Al loro cammino con il Signore perché
Eh,
non vogliono soffrire.
sì, allora hai capito. Allora, cioè, iniziamo da Filippesi 1,29.
Filippesi 1:29. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Questo è il contrario del Vangelo della prosperità. Dio ti vuole felice e ricco. Che Dio non è contro i soldi, è contro l'amore dei soldi. Allora, siccome noi i soldi non li amiamo, dedichiamo la vita ad ammucchiarli. Grazie, molto furbo. Se tu dedichi la vita a mucchiare soldi, vuol dire che anche se non lo ammetti, tu ami quelle cose lì. Primo Pietro 4, 12 a 14, ce l'hai?
Sì. Primo Pietro 4, 12 a 14. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi.
Allora, quando è che lo Spirito di Dio riposa su di noi? Domanda. Quando?
Quando siamo vituperati per il nome di Cristo.
Va bene? E allora, invece di andare in chiesa a pregare con i pappagalli, Gesù, Dio, dammi lo Spirito di gloria mentre sono qui a crescere funghi sulle panche di chiesa. No, caro. No. Spirito di gloria riposa su di te quando soffri per Cristo. Non che vai cercando sofferenze, adesso qualcuno mi faccia soffrire per favore che voglio avere la gloria di Dio, no.
No, no, ma la sofferenza avviene anche quando devi rinunciare ai tuoi desideri, le tue idee, le tue passioni per camminare dritto con Gesù. Anche quella è una sofferenza che ogni giorno dobbiamo subire.
La sofferenza, se amiamo il Signore al punto di soffrire davanti a una moglie, a un marito che ci tratta male,
Sì.
perché magari mia moglie ha le mestruazioni oggi, cioè mi sta dando i numeri. Scusate, vabbè, non fate quelle facce, sorelle. Ho detto qualcosa che
Scusa,
non dovevo.
come si comporta una donna che ha mestruazioni?
Magari
Scusami.
come te
Tu
quando...
neanche lo sai quando ho le mestruazioni, neanche
Sì,
lo
ma lo
sai.
vedo da come correte a destra e a sinistra, attraverso tutti i semafori rossi. Comunque, a parte scherzi,
va bene.
Scusate ragazzi, è che Angela quando parla dice cose sbagliate ogni tanto. Va bene, pazienza
va
con
bene,
Angela.
Va bene.
Scherzo, eh?
Imparo a soffrire in silenzio.
Cioè, quando una moglie o un marito che dice una cosa sbagliata e soffriamo per non rendergli pan per focaccia, per le rime. E soffriamo in silenzio e diciamo d'accordo, va bene, ci penserò su. E dice, ah, finalmente hai capito, moglie. La moglie zitta, in umiltà se ne va, o il marito.
Sì.
Quello è soffrire per Gesù.
Amen.
L'associazione divorziati sarebbe senza membri se imparassimo questo.
È vero.
Va bene? Ho parlato una volta con una donna banchiera, era una di queste, siamo andati a fare un business, una cosa in banca, eravamo in Europa, ero con
sì.
Teodora,
sì.
Questo super elegante che sembrava Melania Trump,
sì.
Tacchi di trampoli, super direttrice di banca, sembrava una modella. E allora li abbiamo evangelizzate, parla di qui, parla di là, di questo, di quell'altro, dovevamo svogliare una scartoffia, problemi sempre burocratici. E allora alla fine, con una scusa con quell'altra, ci si sa parlare di Gesù, insomma. E il discorso è andato sul peccato, no? L'importanza del perdono, e dice, ah, ma se mio marito dovesse commesso adulterio, io non lo perdonerei mai. Ho detto, d'accordo, logico, adulterio è sbagliato. Però a Davide Batseba uno sbaglia, sai, se si pente lo perdona. Io mai lo perdonerei, mai e poi mai. Perché l'adulterio è tradizionalmente un peccato maschile, è molto meno femminile. Le donne non so come fanno l'adulterio, con la mente forse, non lo so. Che se guardi una persona in modo sbagliato si cascata nella fossa, però siamo tutti peccatori. E allora, non c'era modo...
Tu l'hai detto, ma se il tuo marito si pente, lo perdonerai? E lei ha continuato a dire no. E anche se si pente, non lo vuole perdonare.
Capito, questo... Se tu non sei disposto a soffrire per un marito adulto, una moglie che dà i numeri, va bene, divorzi, bravo, solo merita, e che fai dopo tu da solo con i tuoi figli o senza figli? È il momento di soffrire. Matteo 16, 21, 23, un'altra botta sul soggetto. L'importanza è che dobbiamo accettare la sofferenza se vogliamo essere discepoli di Cristo Gesù. Se non accettiamo la sofferenza, non lo saremo.
Amen. Matteo 16, 21 a 23. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno.
Quindi dice, Gesù spiegò che doveva andare a Gerusalemme
a soffrire molte cose.
Soffrire molte cose. Quindi queste religioni fasulle che dicono Cristo non ci chiama la sofferenza, non vuole che soffriamo. Non vuole che soffriamo la penuria, la mancanza di soldi, la persecuzione. Certo che non vuole, no? Però a volte è necessario, no? Gesù spiegò, devo andare a Gerusalemme a fare cose? A soffrire. E allora apriti cielo, qui tutti gli amici, sì, gli amici arrivano, cos'è che ha detto il maestro? Ha detto al maestro che deve andare a soffrire. Ah sì? E fare cosa? E deve andare a essere ucciso, risuscitato il terzo giorno, perseguitato dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, alt! Arriva Pietro. Cosa fa Pietro? Verso 22.
Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo... Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai.
Capito? Qui Pietro riveste la parte del papà, la mamma, il fratello, il figlio, il cognato, la zia.
Sì, però per amore.
Per amore. Sì, Gesù, aspetta un attimo. Sarai anche figlio di Dio, sarai anche Dio nella carne. D'accordo, non discuto. Ma stavolta è sbagliato. Stavolta che pensi me? Ci penso io stavolta. Tranquillo, Gesù. Conta su Dio, io adesso ci penso, vedi Gesù, credo che sia un po' fuori binario, cioè tu andare a Gerusalemme che ha fatto perseguitare, ma no, lasciati consigliare, Dio ti ama, Dio non è amore, sì, e allora ti pare che Dio di amore vuole che tu vai a soffrire, Dio vuole che eviti la sofferenza, no? Non è questo il messaggio che senti nelle chiese, nelle religioni.
Sì, sì, Dio mi ama, quindi mi rapirà prima della tribolazione per non soffrire dalla mano dell'anticristo.
E allora com'è questa storia che Gesù dice, cominciò a spiegare, leggi, cominciò a spiegare ai suoi discepoli cosa? Che doveva andare a Gerusalemme?
E soffrire molte cose da parte degli anziani, capi dei sacerdoti, scrivi, ed essere ucciso.
Ok, caspita. Ma cos'è che ha detto il maestro? Deve andare a soffrire, a farsi uccidere? E allora Pietro cosa dice? Dice, alt, Dio non voglia, oh Signore, questo non ti avverrà mai. Perché? Ha parlato per odio o per amore?
Per amore.
Per interesse di Gesù o contro interesse di Gesù?
Interesse di Gesù.
Volevo aiutarlo,
sì,
o no?
Sì, sì.
Quanti familiari oggi vuoi andare a fare missionario, ma sei impazzito in Africa, in Sud America, in Cina? Cosa? E se prendi la lebbra? Vuoi aiutare la lebbra? E se gli islamici e i soldi che te, forse tu puoi dare una mano, no, lascia perdere, vai a lavorare qui a Bologna, a Roma e Milano, che vedi, Pietro qui rappresenta i familiari intorno, vuoi andare a fare il soldato di Gesù, ma sei impazzito, ti aiutiamo noi, ti portiamo adesso a un psicologo che ci penso lui a darti una calmata. Psicologo, vieni qua, telefonate di corso, qui c'è mio figlio che sta dando i numeri, vuole andare a fare missionario. Dice che ha 18 anni e vuole andare a fare missionario, è impazzito. Gli ho comprato la Vespa, la Lambretta, il motorino, persino la macchina usata, io gli ho trovato il lavoro, gli troverò anche la fidanzata se vuole, ma questo è impazzito, vuole lasciare la famiglia, ma Dio è amore, no?
Sì.
Lo vedi qua,
sì,
la storia?
Sì, sì, sì.
Quindi Pietro gli dice, Dio non voglia. Allora Gesù cosa fa? Meno male che mi hai convinto. Meno male che... Cos'è che gli dice Gesù? Meno male che ci sei tu, Pietro, che mi fa capire quello che non capisco.
No.
Meno male che io non riesco a capire certe cose, Pietro. Meno male che ci sei tu.
Meno male che mi ami. C'è qualcuno che mi ama.
Finalmente qualcuno che mi ama. Non sono tutti Giuda. Oh, qui c'è Pietro che finalmente lui ci pensa lui a proteggermi quando io mi sbaglio. È così che ha detto Gesù?
No.
23.
Verso 23 dice, ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
Cosa?
Vattene via da me, Satana, dice.
Ma questo è Pietro, dov'è Satana? Come Satana? Non è Pietro questo?
Sì, sì, sì.
Quello che vediamo qua è che il diavolo entra in una persona che può essere chiunque che virgolette ci ama e per amore ci dice no.
Sì.
Cioè per amore non possiamo mai fermare una persona di seguire Gesù, fosse anche al rogo, alla fucilazione, alla prigione, alla tortura, alla morte. Attenzione a non usare l'amore contro l'amore, a usare la giustizia contro la giustizia, a usare il buon senso contro Dio. Cosa faceva il diavolo? Cercava di scoraggiare Gesù per le sofferenze che venivano. E lo stesso il diavolo sta facendo oggi con noi, con ciascuno di noi.
Sì, sì.
Cioè nella misura che i peccati degli uomini glielo consentono al diavolo, lui in quella misura lì, nella misura dei nostri peccati, cioè la macchina va nella misura, in base alla misura, alla potenza della cilindrata e del carburante. La macchina va. E quindi il diavolo va nella misura della cilindrata di cosa? Dei nostri peccati. Capito? Che cilindrata siamo noi? Io ho peccato a 1500 cc, centimetri cubici. L'altro cilindrata 4000. Poi 4000 di cilindrata di peccati. Quell'altro cilindrata Ferrari. Nella misura dei nostri peccati, va bene? Il diavolo è in controllo del mondo, virgola, e delle nostre vite. Forza ragazzi, svegliamoci. C'è qualcuno in questa chiesa qua?
Sì.
Dite amen se ci siete.
Ma non so cosa vuoi dire.
Almeno dici amen.
Sì, amen.
Quando
amen.
Non capisci cosa dice il predicatore, dici amen e lui dice, ah, meno male, seguono. D'accordo?
Ok.
Quindi nella misura dei nostri peccati, il diavolo è in controllo del mondo e si assicura che nessuno esca da questo suo mondo, dove lui è il dio di questo mondo. Secondo Corinzi?
4-4.
4-4, bravo. Allora cosa fa? questo mondo che il diavolo fa diventare questo mondo sempre più una prigione, un Auschwitz. Il diavolo si assicura che nessuno esca da questo mondo senza sofferenze e morte. Per questo i cristiani che non gli piace la sofferenza non hanno capito niente. Va bene, finché il diavolo è in controllo, fratello mio, ci sarà sofferenza, non perché oh, Dio vuole che soffri, Dio non vuole che soffri. Dio vuole che sei felice in cielo, felice con gli angeli, le angele e gli angeli, felice in cielo. Va bene, io ho avuto una visione, sono stato in cielo, ho visto il castello di nostro padre. Ho visto, è bellissimo, super bello, mi viene da piangere a raccontartelo. Un'esperienza che ho avuto quando avevo 9 anni. Va bene, è bellissimo, non c'è niente, non c'è diavolo, non c'è niente di male. E Dio vuole che siamo felici, ma qui nel regno di Satana, qui in questo Auschwitz, dove l'Hitler si chiama diavolo, qui c'è sofferenza. È inutile cercare di io siamo in Auschwitz, ma io voglio arricchire soldi di qui e soldi di là. Il Vangelo, non sono chiamato. Tu non è che non sei chiamato, non sei degno. Matteo 10:38. Chi non raccoglie?
Raccoglie la croce viene
e non viene.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Ci siamo? Quindi non è che non sei chiamato, non sei degno. Non è che io non sono chiamato, non sono degno. Attenzione a non sbagliare le virgole qua.
Ma una domanda, Giuseppe, posso? Se un cristiano però si pente dei peccati, deve sempre pensare che sicuramente soffrirò, sicuramente sarò nelle mani del diavolo?
Cosa significa se si pente dei peccati?
Perché diciamo che per il nemico ha il controllo delle nostre vite per via dei peccati.
Nemico?
Sì.
Al controllo?
Ma un cristiano vero che vuole seguire Gesù e si pente dei peccati, il Signore lo protegge o sicuramente soffrirà?
Ma guarda, Romani 7, cosa dice Paolo? Il male che io non voglio fare, quello io?
Lo faccio.
Lo faccio. Quello che non desidero fare, io? Lo faccio. Quindi è il peccato che dimora in me. Il peccato dimora in te, non c'è alternativa. Siamo morti in Cristo, ma questo morto c'ha la zucca dura, capito? Ogni giorno è uno zombie che esce dalla tomba e va in giro. E va in giro.
Così,
capito?
Così ci vedi.
Così mi vedo e ti vedo e ci vedo. Cioè, okay. Siamo degli zombie ancora. Questo morto non è morto completamente.
Ok Paolo
però
ha detto.
Però io mi pento dei peccati.
Paolo
okay,
ha detto
vecchio,
sì.
L'uomo viene fuori, però io mi pento. Allora il Signore mi può proteggere o sicuramente devo soffrire?
Ti protegge nella misura che tu che segui Gesù, nella misura che tu invochi il Signore, nella misura che tu cerchi Gesù. Non ci riuscirai mai però al 100%.
No,
perché il male che non voglio fare, quello faccio.
Sì, in Romani 7, però in Romani 6 dice che siamo morti al peccato.
Sì, siamo morti, ma te l'ho detto, questo qui è un morto strano, un morto che ogni tanto esce dalla tomba okay, e ancora fine. Sta dando gli ultimi, capito? Sta muovendo gli ultimi passi, ancora sei morta, ma non sei completamente morta, cioè la tua carne è ancora,
sì.
È moribonda, diciamo, capito? Siamo morti in modo, a livello spirituale in Cristo siamo morti, però se cerchiamo Cristo, nel momento che cerchiamo il peccato, ecco che il morto risuscita.
Mm-hmm. Ma se cerchiamo Cristo, il Signore può proteggerti o per colpa degli altri o un attacco dell'amico, sì, anche avremo sofferenze.
Un attacco del nemico, non l'amico, il nemico.
Del nemico avremo anche sofferenze.
Sì, non solo colpa del nemico, anche colpa tua.
Sì.
Non dare tutte le colpe al diavolo adesso, perché già il diavolo non potrai mai dargli abbastanza colpe, però non gliele dare tutte perché la gente andrà all'inferno non solo per colpa del diavolo, anche per colpa loro. Se no
certo,
andrebbe all'inferno
certo.
Sul diavolo, no?
Sì.
Va bene, allora, quindi chi gli dà la potenza al diavolo? Quando il diavolo ha detto a Gesù, Matteo capitolo 4, il diavolo ha detto a Gesù, se mi adori ti do tutto il mondo perché è stato dato a me. Chi gliel'ha dato? Dio?
No.
I nostri peccati, Adamo ed Eva, io e te gli diamo questo. Poi chi dà potere al diavolo? Chi dà potere all'anticristo? Chi fa sorgere l'anticristo? L'anticristo sorge da cosa? Apocalisse 13:1, dalle acque.
Dai popoli.
E Apocalisse 17:15 dice che?
Che Perché l'acqua sono popoli e nazioni e lingue.
E lingue. Quindi l'anticristo sorge dai popoli. Da cosa è sorto Hitler? Dai popoli. È stato eletto con un voto di maggioranza come responsabile del partito, del partito nascituro, nazionalsocialista Hitler. Lenin da cosa è sorto? Ha fatto un colpo di Stato?
No, no.
No, ha fatto una guerra, ma lui era il capo dei bolscevici. E chi lo ha eletto? I bolscevici. Mm. Capito? E quindi il diavolo è una produzione del mondo. Va bene? E, grazie, Signore. Allora, il diavolo si assicura che senza sofferenza, senza morte, dalla sua prigione non si esce, cioè prigione mondo. E come sono usciti i martiri da questo mondo? Con la morte. Gesù come è uscito da questo mondo? Col Calvario.
Morte, sì.
Tranne che Dio ha un suo piano miracoloso, va bene, un rifugio per la sua Chiesa abbastanza obbediente da spostarsi nel deserto spirituale nel tempo della fine, quindi dove il diavolo non può raggiungere. Apocalisse 12:14. Apocalisse capitolo 12, il dragone cerca di raggiungere la donna, la chiesa, la sposa, quella obbediente, e non ci riesce perché Dio la protegge. Però cosa fa? Apocalisse 12:17 si rivolta, la donna non può sorprendere perché la sposa di Cristo e il suo fidanzato Gesù la protegge. Va bene? Il matrimonio è ancora celebrato. Mm-hmm. Allora si rivolta e dice, allora vado a prendere quelli che dormono in chiesa, mm-hmm, quelli che scaldano panche.
Sì.
Apocalisse 12:17 si rivolta verso il resto dei cristiani che non fuggono, perché adesso dico fuggite dall'Europa, va bene? E Apocalisse 13:7 lì?
Li persegue, li uccide.
Distrugge. I cristiani saranno distrutti nel mondo come è successo ai cristiani in Iraq, i cristiani in Siria, e saranno distrutti così. Adesso ho usato l'ISIS, domani userà un altro, qualche altra diavoleria, va bene? Comunque, a parte i miracoli di Dio, va bene? Lui ci chiama a portare la nostra croce. Ci sono momenti che Dio ci protegge miracolosamente, Salmo 91, sulle mani gli angeli ci portano, ma non sempre però. Cioè, ci sono anche i martiri che muoiono nelle arene, i martiri che sono morti davanti ai leoni nelle arene. Oggi c'è un cristiano ogni 4 minuti che viene ucciso per la sua fede nel mondo perché Dio non lo protegge. Ci vuole la fede, è un motivo perché tu non devi morire, altrimenti i martiri morivano nelle arene. Era volontà di Dio? No, era volontà del diavolo, perché Dio non li ha salvati. Perché non ha salvato Gesù dal Calvario? C'è sempre una spiegazione, c'è sempre un motivo. Va bene? Matteo 16:24, cosa dice?
Matteo 16:24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Va bene? Cosa vuol dire prendere la croce? Devo andare in Israele, nella terra cosiddetta santa, che non è ancora santa, ma diventerà santa. Va bene? E andare lì a cercare una croce, cercare un albero per costruire.
No.
Che croce dobbiamo prendere?
La croce ti trova ovunque sei.
Cioè la croce è
le sofferenze.
Dare amore a mia moglie, a mio marito, a mio fratello, a mia sorella quando non lo meritano. È facile dare amore a una moglie che ti ama, a un marito dolce. Oh, io mi sacrifico ad amare mio marito, che è mia moglie, quello che è, che perché è la persona più bella al mondo, più dolce e sempre nello spirito di Dio, io mi sacrifico ad amarlo. E questa è la croce?
No.
No, questo qui è il riposo,
una corona,
la pace, la gioia.
È una ricompensa.
La croce è quando c'è un disgraziatone di marito o di moglie o di fratello o di sorella.
Sì.
La croce è che tu sei in una chiesa e il pastore sbaglia e dice magari uno sbaglio, e allora quello vicino comincia a mormorare: questo pastore qui non vale niente, dobbiamo questo, quell'altro. Mormora. La croce è quando uno dice, la croce è voltarsi verso uno così, gli stai zitto e chiudi il becco. So che il pastore ha sbagliato, tu vai dal pastore, che sia cattolico, protestante o quello che è, e glielo dici in privato, davanti in faccia. Non vieni qua a mormorare con me, facendomi complice del tuo peccato. Questo glielo hai detto al pastore? No. E allora è mormorazione. Non mi interessa se è una chiesa dell'Laodicea. Ma Giuseppe, tu sei contro l'Laodicea? Certo. ma sono contro di più dell'Laodicea, sono contro i laodiciani mormoratori. Se tu sei parte di una chiesa Laodicea mezza morta, vai dal pastore, gli dai amore, gli dai la verità, gli dai le scritture, però in umiltà, non con spirito di orgoglio. Mi ha detto fratello Giuseppe che Laodicea è fuori binario e tu pastore non vali niente. Sbagliato. Andiamo dal pastore, gli togli le scarpe in umiltà e dice: pastore, qui ci sono delle scritture che ti do in perfetta umiltà, che Dio ti benedica, ti assista, sono qui pronto, guarda, qui c'è la mia decima, qui voglio aiutarti, eccetera, ti sostengo. Forse il pastore non cambia, sei libero di andare un'altra parte. Ma non sei libero di, se tu sei una chiesa sbagliata e che frate Giuseppe predica contro, non sei libero di andare a mormorare contro il pastore. Il pastore riveste l'autorità di Dio, anche se è un pastore fuori binario. Devi andare per avvertirlo, avvisarlo, perché è fuori binario? Con le scritture, non perché ha detto frate Giuseppe. Cerchiamo di capirci qua, va bene? La Chiesa mondiale è una, un corpo, va bene? Siamo qui per aiutarci gli uni gli altri, ovunque sei devi essere fedele finché ci sei. Se decidi di andartene, vattene, se è volontà di Dio, va bene? Io le sofferenze degli apostoli, io sono stato, quando ero a Roma, mi ricordo, vedevo lì vicino al Colosseo la prigione, si chiama il Mamertino, dove Paolo e Pietro furono imprigionati. Devi vedere le sbarre che ci sono di ferro. I romani erano specializzati a fare prigioni, ragazzi. Le facevano, è solida ancora oggi questa prigione. Dopo 2000 anni la prigione è ancora lì. Non è come il ponte Morandi che è già crollato prima che l'hanno costruito. I ponti dei romani sono ancora lì. Quindi mostra come sono corrotti oggi, per risparmiare un po' di cemento, risparmiare un po' di ferro, va bene. I giornali dicono che hanno usato la sabbia per risparmiare soldi, la sabbia del mare salata invece della sabbia dei fiumi, e quindi la sabbia salata corrode il ferro e crolla. Però hanno risparmiato 4 lire, però non risparmieranno le botte che Dio gli darà a questa gente se non si pente. Va bene? Guarda, una domanda. È possibile evitare la nostra croce? Va bene? Come predicano i falsi profeti del Vangelo di prosperità, di agio, predicatori di comodità ed agio. Si può evitare questa nostra croce? La risposta è no. Non puoi evitare la tua croce quando Dio te la mette davanti, non puoi evitare il Calvario, puoi pregare di Gesù, Padre, che questa coppa passi da me, ma non la puoi evitare. Gesù nel Getsemani pregò: Padre, togli questa coppa davanti che affinché io non la voglio bere. E Dio non gli rispose. Dio, non è che Dio rispondeva a Gesù sempre a quello che Gesù voleva. Perché qui quella era la carne di Gesù che pregava. Che Gesù era, questo dimostrava l'umanità di Gesù, mista alla divinità. E molte volte noi che siamo divini, abbiamo lo Spirito Santo, siamo nati di nuovo, abbiamo lo stesso Spirito Santo di Gesù, abbiamo la stessa carne di Gesù. Quindi abbiamo diritto di pregare: Signore, togli, non ci indurre in tentazione. Però Dio ha indotto Gesù alla tentazione della croce e non l'ha liberato. Va bene, ha dovuto attraversare la difficoltà, la croce, il Calvario e morire nel processo. Quindi in nessun modo è possibile evitare la croce. Perché? Perché Matteo 16, perché è contrario alle scritture. Leggi Matteo 16, 25, poi andiamo a Giovanni 12.
Matteo 16, 25, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà.
Cosa ha fatto Gesù dopo che ha pregato: Padre, togli questa coppa? Il Calvario.
Ha detto: la tua volontà sia fatta.
Ecco, quindi gliel'ha tolta? No, Dio non gliel'ha tolta. No. La coppa di Gesù si chiamava il Calvario. Questo è il nome della coppa di Gesù. Togli questa, quale coppa? La coppa è chiamata Calvario. Puoi pregare e a volte Dio la può togliere se entra nella sua volontà. Però non sarà sempre così. Viene il tempo che quando uno è chiamato a essere martire, come Gesù, sarà martirizzato. Giovanni 12, 25 e 26.
Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.
Va bene. Quindi chi vuole salvare la sua vita la perde, chi chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Capito? Quindi altro che Evangelo prosperità, i miei soldi, la mia macchina, la mia casa, la mia famiglia. No. Neanche la famiglia. La famiglia, non possiamo amare la famiglia al punto da anteporla a Gesù. Quindi cercare di evitare sacrifici che sono spesso richiesti dalla nostra fede cristiana equivale a rinnegare Gesù peggio dei tre dinieghi di Pietro. Va bene, cercare di evitare sacrifici quando sono richiesti vuol dire rinnegare Gesù, vuol dire ascoltare il diavolo, vuol dire fallire il piano di Dio. Quando Dio ti richiede il tuo Isacco, che può essere finanziario, può essere spirituale, può essere il tuo matrimonio, devi lasciare, abbandonare il matrimonio per un giorno, una settimana, un mese, due mesi, se Dio ti chiama in Siberia, sei mesi, un anno, Pietro e i discepoli abbandonare il loro matrimonio sposati per non si sa quanto tempo. Se Dio ti chiama a mettere l'Isacco di tua moglie, tuo marito, tua famiglia sull'altare perché devi andare non si sa dove perché ti chiama, faccio un esempio. E se non lo fai, stai rinnegando Gesù. Lo fa il soldato, vanno a militare, lo fanno i marinai, senza neanche essere soldati. Ho conosciuto una famiglia che sta evangelizzando, fa il marito, va 6 mesi a fare il marinaio.
Sì.
6 mesi il marito andava. Uh-huh. E chissà nei porti quando aveva bisogno di amore cosa combinava, chi lo sa. Uh-huh. Il fatidico, il proverbiale marinaio al porto, e chi lo sa, e la moglie lì con i bambini. E in media i marinai anche sposati che vanno di porto in porto, la media non è buona della fedeltà, e la moglie lo sa magari cosa deve fare, cosa devono fare le mogli dei marinai che magari non sono neanche troppo cristiani, magari non cristiani. Non si può sempre mettere l'Isacco, la famiglia, i soldi, il lavoro davanti a Gesù, come il giovane ricco di Marco, capitolo 10. Un giovane ricco che dice, no, tutto, do tutto a Dio tranne i soldi. E può essere una famiglia, può essere un'idea, può essere una cosa buona. E Gesù dice rinnegare se stesso. Possono essere cose buone. Luca 9,57, uno voleva salutare il padre, l'altro voleva salutare i genitori, quell'altro andare a seppellire il padre, cose buone. E Gesù dice, ah sì? Chi si guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Come andare a salutare il papà, salutare la mamma, seppellire il papà? Non è adatto al regno di Dio. E con Gesù non si scherza, Gesù non assomiglia al Gesù, all'acqua di rose di certe chiese della domenica mattina scaldapanche. Gesù non assomiglia, il Gesù vero non assomiglia al Gesù religioso. Le nostre sofferenze per Gesù, quando sono necessarie, rappresentano il nostro certificato di garanzia che siamo veramente credenti salvati. Cosa? Le nostre sofferenze che non evitiamo rappresentano il certificato di garanzia che siamo cristiani salvati. E non solo credenti mentali e fasulli. Rappresentano che la nostra fede è vera, le nostre sofferenze accettate dimostrano che siamo veramente figli di Dio. E non solo quando ci conviene, per ottenere una guarigione, sono ammalato, guarisce mio Dio, o per ottenere benedizione in famiglia, Signore benedicimi, o finanziariamente, Signore provvede i soldi. Tutte cose belle e buone, ma che alla fine sono per il nostro tornaconto. Quindi ancora non sappiamo se siamo veramente salvati o se siamo cristiani solo mentali. Cioè che c'è anche il cristiano mentale, Gesù ne parla in Apocalisse 3,5, quelli che non vincono che saranno cancellati dal libro della vita. E sono cristiani mentali quelli. Come fai a essere cancellato dal libro della vita? Cristiano mentale. Un cristiano che è abituato alla routine, al cliché, siedite nella panca, ah il segno della croce, oppure la, pure la preghiera evangelica, sono cristiano, sì, a chiacchiere. Sono battezzato, sì, ti sei bagnato. Va bene? La verità è che il cristiano, che anche a prezzo di sacrifici raccoglie la sua croce e segue Gesù, è la cosa che più scombussola e terrorizza Satana e i suoi seguaci. Niente scombussola, disorienta, buccia nella confusione il diavolo più del cristiano che è disposto a morire.
Amen.
Per la sua fede.
Amen.
Quando preghi per quell'ammalato e dici: Signore Gesù, preferisco morire io se quest'uomo non guarisce. Questo tipo di fede che dobbiamo avere.
Amen. Amen.
La fede vera è quando continuiamo ad andare avanti, anche se contro vento. Contro il vento di cosa? Delle opinioni di tutti. Contro di chi ci ama, come Pietro amava Gesù e lo voleva salvare dall'andare a Gerusalemme ad essere accusato, imprigionato, torturato, ucciso. Questo fu probabilmente il vero motivo per cui Giuda si unì ai religiosi tradizionali e non tanto per i 30 denari, non credo che sia il motivo principale. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso, ma il vaso era il suo cuore pieno di mormorazioni, di lamenti, di mezzo cuore, 3 anni e mezzo di mezzo cuore, di lamentazioni, di mormorazioni. Oh, perché devo fare questo per Gesù? Perché devo fare quell'altro per Gesù? Ma insomma, un po' di libertà, un po' di democrazia, che tutto questo controllo qui? Sempre la strada stretta, la strada diritta, ma insomma, un po' di democrazia, perché sprecare 300, un profumo di 300 denari per profumare i piedi che fra 10 minuti va per strada e si sporcano di nuovo, ma non sono d'accordo.
Sì, ma sembra logico, sai.
Sembra logico. Guarda, vuoi spendere 300 denari di $10,000, di 300 pezzi d'argento saranno $10,000, 10.000 euro, vai e compra un profumo per i piedi di fratello Giuseppe.
No,
o per i piedi di Angela.
Please,
o
no.
Per i piedi di Dora.
No.
O per i piedi di un pastore. Tutti, ma siete impazziti. Infatti Giuda diceva sbagliato.
Mm-hmm.
Giuda aveva, virgolette, ragione.
Mm-hmm.
Ma c'è una cosa che si chiama volontà di Dio che è al di sopra della ragione. Abramo, credi che era felicissimo, ubriachiamoci, che bello, orgioso alla notizia, posso andare a uccidere Isacco.
No.
Facciamo una festa, ah, come sono felice, finalmente posso uccidere mio figlio Isacco.
No.
Era felice Abramo?
No.
Certo. O gli piangeva il cuore forse?
Certo che piangeva.
Ecco, aveva torto ragione ad essere così pieno di tristezza?
Ragione.
A volte Dio ci chiede cose che la nostra mente carnale
non capisce,
dice che è sbagliato, ed è sbagliato. È giusto o sbagliato che Gesù muore in croce? È sbagliato, perché morire in croce? Persino i satanisti dicono è un Dio che fa morire suo figlio. Mm-hmm. Che ne capiscono loro del sacrificio che Dio ha fatto per salvare me e te, disgraziati?
Mm-hmm.
Che ne capiscono? Ci sono cose che noi non capiamo perché dobbiamo soffrire. Non dico soffrire, la frusta, mi frusto sulle spalle come fanno in Spagna quelli che vanno alle processioni. Si frustano a sangue perché amano la Madonna così tanto. Per cortesia. Non dico il tipo di sofferenza. Sofferenza come un calvario che non puoi evitare. Sofferenza davanti a un familiare che dà i numeri.
Molto bello questo messaggio.
E che invece, che a forza di dargli amore quel familiare, dargli amore quel marito adultero, dargli amore quella moglie schizofrenica, quella la vedova allegra e la traviata, dargli amore. Quante testimonianze ogni tanto sentiamo che riescono a convertirle, riescono a... Dimmi.
E 1 Pietro 3,1 dice, guadagni senza la parola... il marito con la condotta della moglie.
Vinci. Dici sì. Guadagni o vinci?
Guadagni, dice la riveduta.
Vabbè, d'accordo. Guadagni, ripeti?
Quelli che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza la parola dalla condotta delle loro mogli. Primo Pietro 3,1.
Prendere appunti. Primo Pietro 3,1. Buono per i mariti come me che a volte perdono la pazienza. Vabbè, dimostra che frate Giuseppe non è così in gamba come a volte voi pensate. Oh, frate Giuseppe, che bravo. No, Giuseppe non è bravo per niente, va bene? È solo Gesù che mi dà la forza, la gioia, lo spirito per dare avanti. Io sono come voi e peggio di voi. Ok? Ripeti, che bella questa scrittura.
Prima Pietro 3:1. Anche voi mogli siete sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli.
O dalla condotta dei loro
mariti.
Quindi mariti, attenzione, anche io sono un marito, va bene, l'ultimo della serie, e quindi quando dice moglie, leggere anche i mariti. Dice marito, leggere anche moglie, che qua, va bene? Che la moglie cristiana non è una moglie musulmana, d'accordo? Da picchiare quando gli gira 5 minuti al marito, no. Le mogli cristiane sono da amare, va bene? Si dice le mogli si picchiano solo coi fiori, qui, una rosa, senza spine però, una margherita, così si picchiano le mogli, coi baci si picchiano le mogli, d'accordo? Le mogli si picchiano con gli abbracci, va bene? Picchiano virgolette. Va bene, va bene, quindi l'olio, parliamo un po' dell'olio. Il diavolo ha paura dei cristiani che non hanno olio nelle lampade?
No.
Risposta?
No.
No.
No,
no, no. Il cristiano senza olio nella lampada non fa paura a nessuno perché non sa dove va. Un cristiano senza olio, cos'è l'olio? Che non ubbidisce al Vangelo, non predica il Vangelo. Lo ascolta domenica mattina, gli entra di qui, gli esce di là. Un cristiano che non ha l'olio nella lampada, cos'è l'olio? Quando esce di chiesa, con l'olio, cosa fa la lampada? È accesa, no?
Sì.
E allora fa luce alla gente, no?
Sì.
E fa luce anche a se stesso. Ma se tu hai una lampada vuota, senza olio, non solo non illumini gli altri, non sai tu dove vai. Quindi il diavolo non ha paura dei cristiani senza olio nella lampada. Non teme i credenti che prendono pillole cosiddette anticoncezionali distribuite in chiesa altrettanto sterili.
Wow.
Ci sono pillole anticoncezionali e spirituali, le vendono in certe farmacie e chiese, se lo so, no? Capito? Che mantengono i cristiani sterili, guai che rimanessero incinta spiritualmente parlando.
Cioè evangelizzando.
Evangelizzando, no? Quello che il nemico teme ed è terrorizzato, siamo nel tema del terrorizzare il diavolo oggi.
Amen.
Sono i credenti, quelle vergini con olio, spose attive per Cristo, spose che producono frutti, che generano a Dio i figli dello Spirito tramite la evangelizzazione. Come dice 1 Corinzi 4:15, l'evangelizzazione è la cosa che terrorizza il diavolo, perché ogni persona che evangelizzi semini un seme, e molti di quelli che evangelizzi, molti, spesso e volentieri, si salvano. E questo il diavolo va in schizofrenia, un altro prigioniero perduto, botte ai demoni che l'hanno fatto scappare. Vabbè, infatti, ma i demoni che abbiamo esorcizzato hanno detto che no, mi picchieranno, mi tortureranno se quest'anima si salva. Ha detto così i demoni. 1 Corinzi 4:15 e Tito capitolo 1.
1 Corinzi 4:15. Poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo.
Io vi ho generato. Stiamo parlando delle pillole anticoncezionali che prevengono la gravidanza spirituale. Qui Paolo parla di generare al Vangelo. Infatti, quando la coppia di sposi hanno dei figli, la moglie è incinta, eccetera, è un parallelo del generare anime a Cristo a livello spirituale. Va bene? Quello era 1 Corinzi 4:15. Andiamo a Tito 1:4 e poi a Filemone 1.
Tito 1:4. A Tito, mio figlio legittimo, secondo la fede, che è in comune. Grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore.
Mio figlio legittimo. Filemone 1:10.
Filemone 1:10. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo.
Capito? Qui Paolo genera i figli. Di cosa sta parlando? Parlando di cose spirituali, no?
Mentre era in catene, durante la sofferenza, genera figli.
Paolo, imprigionato, evangelizzava a destra e a sinistra. Onesimo era uno schiavo fuggito da Filemone, un fratello in Cristo ricco che aveva servi, un servo scappato. Paolo lo incontra in prigione e gli dà la salvezza. Onesimo diventa un cristiano. Lui scrive a Filemone e dice: ti prego, lascialo libero. lascialo dire, fallo per amore mio, tu mi sei debitore a me, gli ha detto Paolo, quindi per il debito che mi devi lascialo libero questo schiavo. Va bene, quindi fratelli, anche se siamo in prigione, qualunque prigione, prigione di una famiglia anticristo, in prigione di una malattia, prigione in un ospedale, in prigione di una paralisi, evangelizziamo. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, Signore, aiutaci sempre a
Amen. Grazie, Signore.
Essere
Grazie, Gesù.
Evangelizzatori, evangelisti, evangelizzanti. Va bene? Non evangelisti religione, evangelisti del Vangelo. Va bene, Signore, senza vergognarci, Signore. Quindi, come vediamo, possiamo avere dei figli. Cioè, sai, Gesù dice, Matteo 23,8, dice, 23,8, dall'8 al 10, dice, non chiamate nessuno vostro padre. Quindi, non puoi, quindi il Papa non è il Papa, che è niente, non è niente, è un credente il Papa. E spero che sia un credente, che mi sembra che anche lì mi sa che c'è strada da fare. Il Papa non può essere il Papa di gente che non conosce. L'unico modo che tu puoi essere Papa spirituale è la gente che tu hai evangelizzato. Non che ti prendi e metti un cartello sulla chiesa, io sono il Papa. No, caro, non è così che funziona la storia. Va bene, quindi Gesù dice, però Paolo dice io sono vostro padre perché li ha evangelizzati. Va bene? A me moltissimi fratelli mi scrivono, frate Giuseppe, tu sei il mio padre nel Signore, d'accordo, io li ho evangelizzati, lo accetto, però gente che non conosco non sono il loro padre, sono un fratello. Quindi Paolo e tutta la chiesa fruttifera di tutti i tempi generavano a Dio i figli dallo Spirito, e questo è il nostro lavoro. Non prendete la pillola anticoncezionale in queste farmacie chiamate chiese passive. Va bene? Oh, quando andate vi predicano cose che non vi spingono a evangelizzare in amore e non vi ispirano ad andare a evangelizzare, vi scuotete la polvere dalle ciabatte e andate a cercare una chiesa migliore o fate una chiesa a casa vostra come ho fatto io, va bene? E Dio vi benedirà, perché Matteo 18,20 dice dove due sono riuniti io sono
in mezzo a loro.
Nel mezzo, quindi ovunque. Quindi non è vero che l'unica chiesa è la chiesa pentecostale cattolica, catto protestante geoviana mormonese. No, la chiesa è ovunque due credenti si incontrano, va bene, con frate Giuseppe o senza frate Giuseppe, ovunque stai amando, adorando, cercando, servendo Gesù, lì c'è la chiesa di Gesù. Poi se vuoi essere nostro fratello, ti riceviamo a braccia aperte, benvenuto fratello, gloria a Dio. Allora, diventiamo padri spirituali quando? Quando è che diventiamo padri spirituali?
Quando evangelizziamo.
Quando evangelizziamo e quando generiamo a Dio anime salvate. Non è che salviamo noi, noi diamo il seme e poi se uno lo riceve si salva. Abbiamo dato la salvezza di Gesù. Ed è questo il dovere di ogni sposa terrena. Va bene, oltre che ovviamente anche dal marito, generare i figli, qui passiamo al materiale, i figli, quelli di questo mondo. Qual è il dovere di una sposa? Generare figli, anche il marito deve darsi da fare,
certo.
Il dovere di
senza
entrambi,
di lui come fai?
Di entrambi, qui, di nascita vergine, ce n'è stata una e non sperate in un'altra, d'accordo? Quello è successo che era profetizzata, va bene? Primo Timoteo 2, 14 e 15 parla di Adamo. Cos'è che dice?
1 Timoteo 2:14-15. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia.
Allora, con modestia. Allora, com'è che sarà salvata la donna?
Fede, figli. Amore, santificazione e partorendo figli.
Capito? Questa è una scrittura che tanti non la capiscono. No, perché tu quanti figli hai avuto, Angela?
Non ho avuto figli, però sto cercando dall'altra parte, fede, amore, santificazione, sto lavorando lì. Perché solo partorire figli non è sufficiente.
Ricordate una volta una donna evangelista che diceva, mi spieghi questa scrittura qua. E in effetti c'è, cioè, quello che Paolo sta dicendo, che sai, a volte stai parlando di un angolo di una scrittura e non c'è tutto il quadro per capire le scritture difficili. Come si fa? Bisogna avere un quadro completo e che conosce tutte le altre scritture, conosci abbastanza scrittura e profezia, allora nell'insieme fai un bilancio, mm-hmm. che una scrittura da sola a volte non sta in piedi, è una torre di Pisa, non si capisce bene. Allora ci vogliono altre scritture per capirle, no?
Però abbiamo letto le scritture prima di Paolo, che ha generato figli come Tito, quindi sono figli spirituali.
Esatto, quindi no, qui sta parlando di figli materiali. In questa scrittura.
Lo so.
Però, diciamo, qui sta parlando di donne debosciate che non vogliono figli,
mm-hmm.
capito? E ci sono situazioni che magari usando metodi naturali uno cerca che la moglie non rimane incinta, metodi naturali. Però una coppia che non ha figli e che diciamo che non ha soldi perché fare soldi da lavorare, e quella per me è anticristo.
Mm-hmm. O quella coppia che abbiamo incontrato.
Calma, abbassa un po' i tuoi soldi, il tuo lavoro, la tua carriera, vuol dire che invece di mangiare bistecchine mangerete patate, ma i figli devi averli, no? Qui sta dicendo, arrivo, questo che Paolo sta dicendo, cioè che non essere maledettamente egoista che non vuoi avere figli, va bene? Dimmi.
O quella coppia che abbiamo incontrato che si sono sterilizzati a proposito per non avere figli, ti ricordi?
Sì, anticristo.
Totalmente.
Quindi una donna che si sterilizza o abortisce per non avere figli del tutto, ha perso il motivo di essere moglie, la scusa di essere moglie e del perché si è sposata. Il sesso coniugale non è solo per avere tempi felici, siamo felici per... No, anche quello, ma prima di tutto è per generare figli non solo al marito, ma innanzitutto a Dio. La stessa verità si applica nello spirito. D'accordo? Ora, perché il nemico ha tanto successo nelle chiese passive di oggi, come in nazioni come la Danimarca, mia moglie può insegnare? Quando ho sentito mia moglie che parlava delle chiese nazionali danesi, che diceva come le chiamano in Danimarca, sai come le chiamano in Danimarca? Le chiese statali, state church le chiamano, le chiese dello Stato le chiamano, infatti sono enti statali praticamente, un po' come in Italia, dappertutto, c'è le chiese statali. Per lo stesso motivo si chiamano statali, perché, cioè, il nemico, stiamo sul soggetto, perché il diavolo ci ha successo, capito, a ridurre queste chiese a questo livello. Però possiamo dire che il diavolo ha avuto successo con Adamo ed Eva. Il nemico si appella al senso dell'egoismo. Il diavolo si appella, usa la convenienza dei credenti, il loro egoismo, per mandare avanti le sue bugie. Quindi collega una falsa dottrina, una bugia, all'egoismo. E quello, l'egoismo diventa il veicolo e lo carica con la sua falsa dottrina. Basta guardare senza i paraocchi religiosi, però, e vediamo che dietro ogni dottrina falsa che si propaga c'è sempre cosa? Una convenienza, uh-huh. un tornaconto.
Sì.
Usiamo il linguaggio dei fratelli carabinieri. I nostri fratelli carabinieri direbbero: c'è sempre il movente per cui una falsa dottrina si propaga.
Cioè un motivo?
Sì, quando i carabinieri investigano un crimine, un omicidio, cioè quando una ricca ereditiera viene assassinata, cos'è la prima cosa che controllano? I soldi a chi vanno?
Ah.
Il movente, capito? E quindi parliamo un po' dei moventi che generano le false dottrine. Sai, bisogna imparare dai carabinieri,
ah.
E che loro, detective. Quindi parliamo dei moventi, che il motivo perché certe false dottrine si preparano così, si propagano velocemente. Primo, il cosiddetto e falso rapimento della tribolazione. Movente, qual è? È che è un Vangelo di acqua zuccherata che consente di continuare a fare niente senza prepararsi alla tribolazione, cosa che ci ha presa nelle chiese. Secondo, prendiamo la falsa dottrina che Pietro sarebbe la pietra fondamentale. Movente, la dottrina che permette di innalzare gli interessi di una particolare setta o religione, come vuoi chiamarla. Un altro punto. Le preghiere esagerate ripetute a pappagallo. Come mai si propagano così facilmente? Movente, ottima copertura per sostituire il darsi da fare e di andare ad evangelizzare. Un altro punto, il peccato di Adamo ed Eva. Perché sono cascati nella fossa così facilmente? Movente, c'era un movente. Sarebbero diventati come Dio.
Mm-hmm.
Parola di Satana. Ancora, il Vangelo di prosperità, perché si propaga? C'è un movente per ricevere, ottenere l'agiatezza, l'egoismo, l'accumulo di denaro. Non si propaga così. Ancora, la costruzione di chiese fatte di pietre morte. perché si propagano così? Nessuno riesce a arrestarle. C'è un movente. Le chiese morte fatte di pietre consentono di poter continuare a fare i propri interessi mondani, facendo intendere di essere, virgolette, praticanti e di andare, virgolette, in chiesa. Non vai in chiesa, vai in un edificio morto o stramorto.
E per loro quello è il servizio per il Signore.
Esatto. Quindi, guarda, la chiave per non cadere in queste trappole la troviamo nelle Scritture. Tanto facile quanto raro, mentre il Signore al primo posto, bisogna mettere il Signore davanti a tutto, va bene? Quindi, per non cadere in queste trappole è una cosa rara, va bene? Numero uno, mettere il Signore prima. Vediamolo in Luca 14:33 e Luca 5, nelle stesse parole di Gesù. Vediamo come non cadere in queste trappole. Luca 14:33.
Luca 14:33. Così dunque, ognun di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Allora, chiave numero uno, rinunziare a tutto per non cadere in queste trappole. Certo, è più facile che dirlo, una cosa rarissima. Mi dispiace, i diamanti non si trovano facilmente. Certo, se vuoi dell'alluminio o ferro vecchio o arrugginito, lo trovi tutti gli angoli, ferro vecchio lo trovi. Se vuoi un diamante, ci vuole un po' di ricerca. Gesù ha detto il regno di Dio come un cercatore di pietre preziose. Luca 5:11, cosa dice?
Luca 5:11. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
Per non cadere in queste trappole, chiave numero due, lasciare tutto e seguirlo, compreso le barche, le reti, i pesci, gli ami, le esche e i genitori, la famiglia e tutto. Questi lasciarono anche le mogli, i bambini. Oggi si impazzite completamente, ma se Gesù ti chiama. Vai al verso 27 e 28 anche.
Luca 5:27-28. E dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco della gabella, e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo.
Amen. Lasciata ogni cosa, un pubblicano questo, oggi sarebbe uno spacciatore di droga, oggi sarebbe il più disgraziato di tutti, un sanguisuga sarebbe. Matteo 19:27-29.
Matteo 19:27-29. Allora Pietro, replicandoli, disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque?
Questi, per sapere, dico, e noi abbiamo mollato tutto, dico, ci sarà qualche benedizione? E Gesù che gli dice?
E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato, sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Praticamente regnare con Cristo, questo è Apocalisse 3:21, verso 29.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi per amor del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti e erediterà la vita eterna.
Va bene, non dice mollare la moglie perché sei egoista, mollare il marito perché si è stancato di lui. Attenzione, no. Signore egoisti, non confondersi qua, ok? Dice: per amore del Vangelo, che sia per il Vangelo. Però attenzione a non confondersi, i familiari di chi parla qui che si possono abbandonare sono quelli che ostacolano il Vangelo, non quelli che, se anche passivi, non stanno però ostruendo l'opera di Dio, oppure eventuali spostamenti che Dio spesso ci chiama. Personalmente io ho una moglie e dei figli che camminano a mio fianco e spesso anche davanti a me, perché devo lasciarli?
Amen.
Dobbiamo anche essere pronti sia per quando Dio ci chiama a restare o ad andare, e il fatto di andare e spostarsi è un modo di vedere qual è la tua vera famiglia, che a volte Dio ci chiede, ci chiama a spostarci, non solo perché adesso viene l'anticristo, ma da che mondo è mondo Dio ha chiamato il suo popolo a spostarsi per i motivi più vari, va bene? Leggiamo Ebrei 11, qui ci sono degli esempi. Noè è divinamente avvertito di cose che non si vedevano, verso 7, mosso da pio timore, cosa fece?
Preparò un'arca.
Allora, e questo qui è un cambiamento. Moglie, smettiamo di coltivare barbabietole qui, costruire un'arca, perché è perché piove se, qui se non solo piove si bagnano le cocuzze, ma anche se alluvia. Ah, la moglie dirà, ma scusa, Noah, chiedo scusa, ha bevuto vino, Noah beveva vino, era famoso per bere vino, no, si ubriacava anche. E, senti, ma quanto bottiglia ha scolato ultimamente? Ti rendi conto che non ha mai piovuto? E lui dice, no, qui si costruisce un'arca, ma ci vorranno 120 anni, esatto, si costruisce un'arca. E tutti a costruire l'arca. Ma papà, dice, quelli vanno in discoteca a prendere l'ecstasy e sono qui a costruire un'arca. Qui si costruisce l'arca. Verso 8. Abramo, essendo chiamato, ubbidisce per andarsene in un luogo. Quindi si muove, si sposta. E partì senza sapere dove andare. Uno che parte senza sapere dove andare è pronto per il manicomio.
Vero.
Questo mondo. Verso 13, cosa dice? In fede tutti costoro, senza ricevere le promesse, cosa fanno? Partono. Avendo confessato che erano
forestieri.
Cittadini italiani,
no.
Cittadini danesi e tedeschi.
Pellegrini
e forestieri sulla terra, perché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano qualcosa. Che stanno cercando? Una patria. E dice verso 15, dice, seppur si ricordavano di quella, mi aiuti a leggere un po',
perché verso 15,
cioè, guadagnati il pane anche tu.
E seppur si ricordavano di quella da dove erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore,
una patria celeste, perché Dio,
cioè una celeste, perciò il Dio non si vergogna d'essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città.
Quindi, perché Dio non si vergogna di noi, dobbiamo essere pronti allo schiocco delle dita divine di abbandonare la città, la nazione, la scuola, la fabbrica, l'università, il negozio, il business e partire, cercare una città celeste. A quel punto Dio non si vergogna di te. Perché? Perché questo mondo è sotto il controllo del diavolo. Secondo Corinzi 4:4, il Dio di questo mondo non è Dio, ma è un falso Dio chiamato Satana. E i grattacieli che vedi, le città che vedi, Milano e Bologna e Berlino, Nuova York, sono del diavolo, non sono di Dio. E il sistema di questo mondo, il sistema bancario mondiale, gli eserciti, eccetera, sono del diavolo che crea, che lui che ha fatto la prima, la seconda guerra mondiale, farà anche la terza, è un mondo satanico. Verso 27.
Per fede abbandonò l'Egitto.
Ecco, chi è questo? Mosè.
Sì.
Va bene.
E poi per 29. Fede passarono il Mar Rosso.
Per fede passare il Mar Rosso. Furono
lapidati.
37 qui siamo. 37.
Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra.
Una cosa difficilissima oggi, quando uno si sposta per Gesù, andare in un'altra zona, un altro paese, un'altra città, un'altra nazione, un altro continente, sei impazzito completamente. Qui ci sono i soldi, qui c'è il lavoro, qui ci sono le cocuzze, qui ci sono i soldi, qui c'è la banca, qui ci sono io. Ma dov'è Gesù? Dov'è la volontà di Dio?
Dov'è la volontà di Dio, sì.
Io mi piacciono molto l'esempio dei Valdesi. Si spostavano, andavano di qua, di là, di nascosto. Apparivano quando non sai quando, sparivano quando non sai quando. Gli uomini invisibili. Qua l'unico come dobbiamo, mi chiamo una volta l'uomo invisibile, perché ne voglio dare la mia foto al diavolo, scusa. Là c'è che il diavolo sbraiti alla luna. Nel tempo della fine tutti dobbiamo diventare invisibili per il diavolo. Così erano i Valdesi. Apparivano e sparivano. Dove? Da dove sono venuti? Non lo so. Dove sono andati? Non lo sappiamo. Ho letto un articolo che i Valdesi avevano delle porte segrete per bussare alla porta, loro prendevano il passaggio segreto e scappavano. E dice di solito il passaggio segreto era dentro il camino. Dentro il camino si arrampicavano e di tetto in tetto sparivano. L'Inquisizione cattolica non li trovava mai, di solito. Quando li trovavano, li materializzavano. Quei tempi torneranno, fratelli. Grazie, Signore. Alleluia. Guarda, una cosa che stavo pensando a come saremo accolti in cielo. Apocalisse 3, da 15 a 17, ci sono due accoglienze in cielo, saranno due ricevimenti in cielo. Va bene? Una primo ricevimento in cielo per Apocalisse 3:15 al 17. Io conosco le tue opere.
Tu non sei freddo né fervente.
Come?
Apocalisse 3:15 al 17. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente.
17.
Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei infelice fra tutti, è miserabile, è povero, è cieco e nudo.
Uè, che immagine, c'era anche allora il Vangelo di prosperità. Io mi sono arricchito, ho bisogno di nulla. Dio mi ama. Luca 19:24. Toglietegli la mina.
Toglietegli la mina.
La mina, il talento.
E datela a colui che ha le 10 mine.
Va bene, vai avanti.
26. E io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Va bene. Quindi questa è un'accoglienza. Toglietegli il talento, tu dici che sei ricco, non bisogna di nulla, ma sei infelice, miserabile. Questa è un'accoglienza che certe chiese, certi cristiani riceveranno in cielo.
Tipo
tu dici che sei ricco, invece sei povero, cieco, nudo, toglietegli il talento, datelo a quello che ce n'ha già 10, perché io vi dico che chiunque ha sarà dato, chi non ha sarà tolto anche quello che, anche quello che ha. Questa sì. È la prima accoglienza. C'è un'altra accoglienza, Apocalisse 3:10.
Apocalisse 3:10. Perché tu hai serbato la parola della mia costanza, anche io ti guarderò dall'ora del cimento che ha ad avvenire su tutto il mondo, per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Qui parla di Filadelfia.
Luca ha letto...
Ho letto Apocalisse 3:10.
Vai Luca 19:16-17.
Luca 19:16-17. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Ed egli gli disse: va bene, buon servitore, perché sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su 10 città.
Amen. Grazie, Signore.
Qui è la Chiesa fedele.
Amen, amen. Grazie, Signore.
E quindi Gesù. È stata accolta con ricompense e con promesse di benedizione.
Va bene, quindi sono due ricevimenti in cielo.
Sì.
Due ricevimenti in cielo. Va bene. Uno, c'è il ricevimento dell'Odissea. Sono ricco, Vangelo di prosperità, me l'ha detto il pastore, quindi mica può sbagliare il pastore. Lascia perdere il pastore quando non cammina nelle scritture. Va bene. Poi c'è un altro ricevimento, va bene? Ed è quello che dice: ha serbato la mia parola, la mia costanza, ti guarderò dall'ora del cimento. Va bene? E qui dice: guarda, Signore, la tua mina ne ha fruttate 10. Bene, eccoti 10 città. È un esempio. Mm-hmm. O 10 nazioni, o 10 quello che è. Sono esempi. Tra l'Odissea, che sarà ricevuta male, e la cosiddetta Laodicea. E la cosiddetta Filadelfia, che sono le vergini con olio, rappresentano, che saranno ricevute, gloria a Dio. Ecco che viene uno fedele, uno che ha messo Gesù prima dei soldi, prima del mondo. Le nostre opere, i frutti, il nostro modo di vivere, le nostre sofferenze per Cristo, stiamo parlando delle sofferenze oggi.
Sì.
Soffrire per Cristo e il Vangelo sono il nostro biglietto di visita. Gesù non guarderà le chiacchiere che diciamo, per esempio la domenica mattina a predicare dai pulpiti, guarderà ai frutti, alle opere. Matteo 7:20, voi li riconoscerete per i loro frutti. I frutti, le chiacchiere dei farisei religiosi non contano niente. Va bene, come cos'è che ha detto San Francesco? Predicate il Vangelo a tutti, ha detto San Francesco. E a volte usate anche le parole. Bellissimo,
wow.
No? Bellissimo.
Cioè i frutti parlano.
Bellissimo, bellissimo. Io non pretendo di mettere in pratica tutto quello che predico, assolutamente no. Dio mi aiuti. Io a gente come San Francesco non posso neanche lustrargli le scarpe o i sandali. È morto a 42 anni, va bene, come vedete io ho 70, quindi vuol dire che ancora non ho concluso mica tanto, c'ho strada da fare, va bene, predicate il Vangelo e a volte usate anche le parole, va bene, grazie Signore, grazie Gesù.
Amen, amen.
Vogliamo essere tra quelli che danno tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la loro vita e che mettono Gesù prima del mondo, prima dei soldi.
Amen.
prima dei nostri desideri, prima di quello che il mondo pagano ci dice di fare. Vogliamo metterlo prima del mondo del lavoro, prima delle religioni e di certe chiese tradizionali, dove se uno ha l'eccitazione, se uno ha l'ardore, se uno si entusiasma di alzarsi dalle panche religiose con la, come si dice, con la super colla, super glue, e di uscire fuori a evangelizzare i perduti, lo scoraggiano, lo bollano di eresia e di ribellione, ma solo perché quelli in poltrona non lo vogliono fare. Si sentirebbero esposti, denunciati da tanta luce. È veramente strano che fino a quando rimaniamo nel mondo ad ammuffire, a poltrire e far parte del mondo dove nessuno fa niente per il Signore, tutto bene.
Sì, è vero che mi ricordo anche io quando ho detto ai miei genitori la prima volta che volevo seguire Gesù, mi hanno detto: ma tu sei veramente pazza, nessuno lo fa, perché se vuoi veramente seguire Gesù, guarda, leggi la Bibbia, essere professora di religione e poi farla qui, non è che devi lasciare tutto e seguire Gesù e andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Sono tempi diversi oggi, quelli erano i tempi di Gesù, degli apostoli, ma oggi non si fa questo.
Grazie Signore, grazie Gesù. Guarda, fin tanto che siamo partiti dal mondo a fare niente, ma che possiamo essere anche drogati, va bene? Possiamo essere anche nel grande bisogno, possiamo essere alcolizzati, peccatori. Di solito magari ci dedicheranno qualche marginale attenzione, una piccola critica, un piccolo aiuto. Va bene, ma quando lasci tutto, va bene, lasci la baracca, lasci il tuo mondo per dedicarti a dare l'amore e il Vangelo di Dio ai perduti, cioè la cosa che tutte le chiese predicano o che supposamente predicano, apriti cielo, si scatena il putiferio, ti assaltano, ti criticano come eretico, a volte ti maledicono e ti odiano, i detective religiosi all'opera per scoprire dov'è l'eresia, dov'è l'errore, ti chiamano anche indiavolato, ti chiamano anche anticristo. È successo anche a noi, è successo a noi. Una chiesa mi ha invitato a predicare una volta, ho pregato e Gesù mi ha detto: no, non ci andare perché non è il caso, ti conviene che non vai. E ho detto: guarda, no, non per adesso. Adesso vai in chiesa, sto pastore, e si è messo a chiamarmi un anticristo perché non sono voluto andare a predicare alla sua chiesa. Vi ricordate?
Sì,
sì, sì.
Sapete perché non sono voluto andare? Gesù mi ha detto: no, quella chiesa lì non andare. Infatti, se andavo era peggio, si è visto, infatti. E questo perché succede? Giovanni 15.
Giovanni 15.
Cosa? Perché? Cos'è il motivo che ci sono queste persecuzioni? Vai al verso 18 a 20.
Giovanni 15, 18 a 20. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Secondo Timoteo 3:12, d'altronde tutti quelli che vogliono vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Guarda, è scioccante che i primi a perseguitare Gesù furono proprio quei religiosi che suppostamente dovevano aiutarlo, ma offesi, probabilmente gelosi perché il suo zelo li denunciava, denunciava il loro passivismo criminale, come avviene oggi. Per questo lo combattevano e perfino cercavano di ucciderlo. Va bene? E lo stesso succede adesso nel mondo. Oggi la situazione cristiana nel mondo è più o meno come era la situazione con i farisei al tempo di Gesù. Infatti Gesù ha detto: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà fede sulla terra? La risposta è no. La risposta è no. Oggi le chiese cristiane non sono state neanche capaci di fermare l'ondata islamica in Europa. Perché? Sono morte, stramorte, putrefatte, seppellite, gli spunta solo la panca di chiesa fuori dalla tomba. E dice, i cristiani veri, se ce n'è 1%, direi che è abbondante.
Ma è vero,
infatti,
allora,
anche questi cristiani veri, 1% in Europa, che ci dovrebbe essere milioni di cristiani, dove sono le strade a evangelizzare? Morti, stramorti, ad orare alla televisione, a sperare che viene Salvini a salvarle. Salvatore non è Salvini, Salvatore si chiama Gesù.
È vero, come ha detto la sorella della Croazia, Maria, che dove c'è materialismo non c'è vita spirituale. E vediamo che il cristianesimo oggi è più forte nei paesi dove c'è sofferenza, dove ci sono persecuzioni, difficoltà. E in America, anche Noemi ha confermato, e in Europa vediamo che i cristiani sono molto deboli. Non sono forti nella fede.
No, sono lì ad adorare la televisione, l'internet, adorare un pastore, adorare una religione, adorare una dottrina. Invece di non devi seguire il pastore di Gesù o Giuseppe di Gesù o fratello Giuseppe, no, devi seguire Gesù di fratello Giuseppe, Gesù del pastore. Cioè dice Paolo, seguite me come io seguo Cristo. Tu guidi la macchina, non è sufficiente che tieni la distanza di sicurezza la macchina davanti, devi guardare che succeda davanti alla macchina che hai davanti.
Sì.
Prima di sorpassare una macchina, cosa ti insegnano alla scuola guida? Guarda davanti alla macchina che sorpassi, che succede.
Sì, sì.
Cioè, come quando ho imparato ad andare in bicicletta, mio padre mi diceva, non guardare la ruota, guarda la strada. Io guardavo la ruota per assicurarmi che la ruota girava. Tranquillo che la ruota non c'è bisogno che la guardi. Io ho fissato a guardare la ruota. Devi guardare la strada, non la ruota. Ho detto, oh, ho fatto uno sforzo, ho cominciato a guardare la strada e la ruota girava da sola.
Sì.
Va bene? E se noi guardiamo solo al pastore, solo a fratello Giuseppe, solo ad Angela, stiamo guardando alla macchina che stiamo superando, stiamo guardando alla ruota della bicicletta. Sì. E seguire me come segue Gesù, se il fratello Giuseppe non segue Gesù, cambia strada, vattene via più presto, scappa. Ma se segue Gesù, e allora lo seguiamo insieme. Vabbè, un anziano, l'altro più giovane, non è un problema, ognuno c'ha la sua mansione, stiamo seguendo Gesù. Ma tu devi guardare chi seguo io. Purtroppo oggi ci sono chiese che seguono il pastore e questo qui gli dà tutte le fandonie, le frottole, eccetera, le dottrine che gli... questi la Bibbia non la conoscono. Oggi un cattolico medio, Dio benedica i cattolici, mica conoscono la Bibbia i cattolici medi. Dio benedica i fratelli carismatici cattolici che studiano la Bibbia e tanti altri gruppi cattolici, ma il cattolico medio è ignorante con la I maiuscola di Bibbia, non capisce niente. Segue dei ciechi, guide di ciechi che non gli insegnano la Bibbia, le profezie, a fare guarigioni, a predicare il Vangelo, a capire la Bibbia, niente. Ignoranti, ignoramus, non capiscono neanche la differenza tra la Madonna e Maria, la mamma di Gesù. Non hanno ancora capito che sono il contrario. Maria, madre di Gesù, è il denaro vero, la Madonna è il denaro falso, sembrano uguali. Una è falsa del diavolo, l'altra invece è quella vera, perché è nella Bibbia. La Madonna vera, Maria vera non è Maggiugorje, è nella Bibbia. Guarda, a me, diverse volte nel mio cammino per Gesù, mi è capitato di ricevere minacce, anche di morte. Cioè, quindi preparatevi anche a quella. Ma era sempre minacce, erano sempre per la sua parola, sempre, perché è la stessa parola che predico ancora oggi. Gloria, quanti anni che mi conosce?
Dal 92, sono 26 anni.
E cosa ho cambiato di predicazione?
Niente, niente.
Sono diventato più fesso, più testa dura, più quello che vuoi, ma il messaggio?
No, è lo stesso. Seguire Gesù, 100%, evangelizzare, essere discepoli.
Sì, sì.
Tempo
sì,
della
sì.
Fine.
Amen.
Ho avuto rivelazioni da allora, il Signore mi ha mostrato tante rivelazioni, però bibliche, ma in concreto cosa ho cambiato? Diciamo?
Niente d'essenza.
Il messaggio rimane, sì, però tu sei diventato più dolce.
La pepa.
No, è vero. Io ti ho conosciuto nell'anno 2000.
Quanti soldi ti ho dato per questo complimento?
Eri più duro.
Ho pagato bene questo complimento.
No. Credo che la radio è stata una scuola anche per te. Ti ha insegnato tanto.
Perché nelle strade posso gridare, strillare, predicare in lingua. Alla radio mi arrivano gli email. Way, calmati,
Sì, sì, sì.
Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Sopportatemi, fratelli. Però non c'ho buone notizie. Non dovete sopportarmi troppo, che fra poco viene il rapimento. Non subitissimo, ma insomma, fra poco in cielo il più piccolo è molto più grande di me. Quindi in cielo...
Non so se i fratelli ti possono immaginare più dura di questo, più radicale di questo, ma eri più radicale. Anche più fanatico.
Ai, ai, ai. Ma speriamo che non sono cambiati in quello, speriamo che è cambiata la presentazione, ma non l'essenza.
Sì, sì. No, il messaggio è rimasto.
Sì, sì, sì.
Okay.
Sì, è vero.
Il messaggio è rimasto, le scritture sono le stesse.
Ma voi com'è che vi siete uniti alla nostra comunità, si è raccontato così
Ma
male?
Anche io mi chiedo a volte.
Ah, ci ripensi, ci ripensi a volte.
No, ma sai, il segreto è che siamo qui per Gesù, non per fratello Giuseppe, e allora va bene.
È la parola che ci unisce. Allora, la tua predicazione l'ho vista nella parola e mi sono unita.
Infatti, la prima cosa il Signore mi dice sempre con i nuovi discepoli, i fratelli, subito, al più presto, che prima che ti guardano bene, mettili in contatto con Gesù.
Amen.
E allora il Signore li tiene.
È giusto.
Perché se guardano a me non durano molto.
È vero.
No, è così. Noi siamo persone semplici, quindi, che deludiamo.
L'unica cosa buona che ho fatto, vi ho insegnato ad ascoltare dal Signore. Ciao. Adesso il Signore vi dice se questo è il posto giusto o no.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Allora, come dicevo, nella mia vita passate tutti i colori, va bene? Sono stato perseguitato in tanti modi e comunque sempre predicato la stessa parola che predico adesso, perché è la parola che veniva perseguitata e che è perseguitata. Chi mi perseguita a me oggi? A me non mi conoscono neanche, l'uomo invisibile, chi lo conosce? È la parola che perseguitano.
Sì.
Non è che se io smettessi di predicare come predicassi un Vangelo, che so io, evangelico, un Vangelo cattolico, non succederebbe niente. Mm-hmm. Sarei un'altra chiesa pentecostale, pentabattista, pentacattolica, tutto a posto. Però siccome invece mi interessa non il Vangelo evangelico o cattolico, mi interessa il Vangelo. Non mi interessa il Cristo protestante o cattolico, mi interessa il Cristo della Bibbia. Questo non va bene. Perché questo mostra che tutte queste sette sono sbagliate. Fratelli che amiamo 100%, però sono sbagliate, perché Cristo non è cattolico e neanche evangelico. Lui è Cristo biblico di Dio, è figlio di Dio. Va bene? Va bene, e questo non va bene, e questo non può andare bene. E per questo, quindi quello che perseguitano non è i fratelli Giuseppe che non mm-hmm. possono conoscere.
Sì.
Perseguitano la parola.
Il messaggio.
Chi stanno perseguitando? Gesù stanno perseguitando. Va bene? Quindi, però Gesù mi ha sempre protetto, perché era lui che il mondo odiava. Il maligno, cos'è il diavolo? Il diavolo è bugia. Il diavolo è morte. Mentre Gesù cos'è? Gesù è verità. Gesù è vita.
Amen.
Ed è questa la vera guerra che avviene ora nello spirito. La guerra non è America, Russia, Cina, Islam. E dice, no, la vera guerra è Satana, Cristo, il male contro il bene, il Dio del cielo contro il Dio dell'inferno. Questa è la vera guerra che si manifesta tra nazismo, comunismo, capitalismo, cinese, Islam. Queste sono manifestazioni. Se le vere guerre fossero queste, Dio le avrebbe eliminate molto, molto tempo fa. Ma la vera guerra è nel nostro cuore, tra il bene e il male, l'egoismo, tra seguire Gesù e seguire il mondo. Questa è la vera guerra. Se era solo di scaraventare Satana nel lago di fuoco, ci voleva schioccava le dita. Ma invece no, ci è voluto un calvario, ci è voluto una croce, ci è voluto una crocifissione, ci sono voluti 3 anni e mezzo addestrare 12 persone, 12esimo Paolo, e perché vincessero il mondo, e lo stanno ancora vincendo i discepoli. Attraverso di chi?
Di quelli che evangelizzano.
Di noi. Noi siamo la discendenza degli apostoli. Giovanni 17, Gesù ha pregato: Padre, non ti prego solo per questi, ma per quelli che crederanno grazie alla loro parola.
Amen.
Io non prego per tutti, e Gesù non pregava per tutti. Va bene, Gesù ha detto: non prego per il mondo. Giovanni 17, leggelo. Gesù dice: non prego per il mondo. Ma Gesù sta andando all'inferno, non prego per il mondo. Ah, non preghi per tutti? Non prega per tutti. Perché? Perché è una preghiera sprecata. E lui che prega per la zizzania, il diavolo, i demoni o le capre che non vogliono Gesù. Prega per quelli che ascoltano. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
D'accordo. Guarda, in Atti 5 vediamo che c'era un fariseo molto saggio, va bene, che pure era stato l'insegnante di Saulo, cioè Paolo. Così dice Atti 5, 38 e 39. Ascoltate questo fariseo saggio.
Atti 5, 38 e 39. E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno e quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio.
Va bene? Va bene? Quindi messaggio molto potente che qua molti cristiani oggi stanno combattendo come farisei contro Dio, non se ne rendono neanche conto. E non solo perché perseguitano a me, alcuni di questi qua, pochi per la grazia di Dio, ma perché si perseguitano tra di loro. Il cattolico non crede nel protestante, il protestante dice che il cattolico è un idolatra, il testimone di Geova dice che i mormoni sono così, i mormoni dicono che noi siamo cosà, cioè è veramente una confusione. Per questo dobbiamo gioire, fratelli, nelle sofferenze per Cristo. Dobbiamo gioire nelle afflizioni, fratelli, nelle persecuzioni, gioire nella mancanza di soldi se necessario per il Vangelo, nella povertà se per il Vangelo.
Ma è difficile gioire in queste cose.
Ma questa è fede, e questa è fede. Leggilo. Atti 5:41.
Atti 5:41. E così si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù.
Infatti, se leggi i versi prima, erano battuti. Botte d'oro gli è andato. Vi proibiamo di predicare questo Cristo. Botte. Mm-hmm. E si allontanarono dalla presenza delle capre, rallegrandosi di essere vituperati, picchiati, mm-hmm, nel nome di Gesù. Rallegrandosi che il pastore mi ha predicato il Vangelo di prosperità e ho fatto soldi, oh come sono felice. No, rallegrandosi perché erano poveri, solamente con un paio di sandali e picchiati per predicare Gesù. Questa è la vera gioia,
perché questo mostra che la loro fede è vera.
Esatto.
E quindi si sentono più forti.
Brava.
Infatti pensavo prima che queste sofferenze che ci insegnano tanto non è che vengono da Dio perché Dio vuole farci soffrire, vengono dal diavolo, come dice in Luca 22. E Gesù dice a Pietro, dice: Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano.
Di vagliarti, infatti.
Cioè, è Satana che ti fa soffrire, mm-hmm, però poi dice: ho pregato per te che quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli.
Alleluia.
Quindi dopo che sei vagliato sei più forte e puoi fortificare altri. Però questo vagliare viene dal diavolo, non da Dio. È Satana che vuole vagliarci.
E Gesù prega per Pietro perché Pietro c'ha il cuore giusto. Se Pietro sbagliava, rinnegava Gesù 3 volte, è perché il cuore rimaneva giusto. Vedi il perdono di Dio, che anche se sbagli come Pietro, lui ti perdona? E non solo, ma Gesù già sapeva il futuro, anticipatamente già pregava che quando l'avrebbe rinnegato, la sua fede non sarebbe venuta meno. Perché Gesù non ha pregato per Giuda?
Perché sapeva che
il suo cuore non era diritto. Quindi, fratelli, non preoccupatevi per quando cadrete, perché cadrete, per quando peccherete, perché peccherete, per quando rinnegherete Gesù, perché lo rinnegherete, ma pregate che possiate immediatamente pentirvi. Amen. Pregate che il vostro cuore sia diritto.
Amen. Giusto. Sì.
Perché se il vostro cuore è diritto, anche se rinnegherete Gesù 3 volte, sbagliato, non sto dicendo adesso, frate Giuseppe ha detto che si può rinnegare, non sta dicendo quello.
No.
Ah, perché sai, succede, mi scrivono anche così in giro.
Il messaggio non è quello.
Non è il messaggio, non è rinnegate Gesù. Il messaggio è incoraggiante, doveste cadere nel pozzo nero come Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte, anche lì guardate a Gesù.
E pentirsi. E poi si esce dal pozzo nero più forte, con la lezione imparata.
Ecco.
E possiamo fortificare altri.
D'accordo? Perché Gesù prega per Pietro, non prega per Giuda. Prega per i discepoli, Giovanni 17, dice, però poi Gesù dice, non prego per il mondo. Caspita, che ti costa tanto una preghiera? Gesù, un piccolo rosarietto? Gesù, 2 o 3 rosari alla Madonna? Niente. Quindi questa storia, sai, cristiani tipo New Age, noi amiamo tutti, non puoi amare tutti. E Gesù non amava tutti. Va bene, amava quelli che aprivano il cuore a Dio e a Lui. Le opere di Nicolaiti, Apocalisse 2, opere che io odio. Gesù odia, c'è un momento per amare. Ecclesiaste 3, c'è un momento per odiare, per amare e per odiare, c'è il tempo per tutto. Quindi ragazzi, cerchiamo di svegliarci per cortesia, mantenere il cuore diritto. Diritto. Grazie, e allora Gesù prega per noi. Se il cuore diritto, non importa se pecchi, no, importa, però cerchiamo di capirci. Importa, ma non ti scoraggiare quando cadi. No. Rialzati e non cadere più. E se cade di nuovo? E se cade di nuovo? 70 volte a 7? Ma quante cadute, ragazzi, svegliati, eh? Se, e allora Gesù ti perdona 70 volte a 7. Questo non è un incoraggiamento a peccare, per cortesia, non mi scrivete email, no, non mettete su Facebook, Giuseppe ha detto peccato. Non ho detto questo, no, d'accordo? No. Sto dicendo, se cadete, alzatevi.
E non rimanere nella condanna.
E come ci si alza? Lodate il Signore. Grazie Gesù che sono caduto 50 volte oggi. Grazie Gesù che domani non cado.
Amen.
Va bene? E allora, Ebrei 11. Ebrei 11, 12 e 13. E perciò è nata una discendenza
numerosa, come le stelle del cielo, come la rena lungo la riva del mare,
che non si può
contare.
13. In fede
morirono tutti costoro,
senza avere
ricevuto le cose promesse,
ma avendole
vedute e salutate da lontano,
ed avendo
confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra.
Zingari. Oh, Padre Giuseppe, c'è stato uno che ha scritto su Facebook, vuole che tutti diventino zingari. Ma figurati che pistolone questo qua. Ma non è quello il messaggio. A parte che io ho degli amici zingari, per l'amore, io ho predicato in una chiesa zingara, hanno persino comprato, ho detto quando è che torniamo, ci hanno invitato a predicare di nuovo e hanno comprato un maiale, hanno fatto arrosto, mi ha fatto una mangiata di
sono
di maiale.
Allegri i zingari, eh? Sanno lodare, adorare il Signore con tanta allegria.
È molto meglio di chiese zingare.
Sì. Molto, sì.
Sai quando litigavano tra di loro come cosa facevano? Dice quello là, ho sbagliato qui, là, quel fratello lì, ho sbagliato quel fratello lì. Non è un zingaro, è un doppio zingaro. Ma guarda, i zingari sono simpatici. Guarda, era in campeggio a Como. Si chiama il campeggio delle nazioni, mi pare, a Como, lì sulla provinciale c'è il campeggio simpatico. Stavo in tenda, lì ci pioveva dentro. Ho comprato anche una bomboletta che dice garantito impermeabilizzare la tenda. Ho comprato una bomboletta ferramenta, ho spruzzato l'indomani sera, prossima acqua, pioveva di più di prima. Ho detto alto, torno alla ferramenta, mi sono comprato un 3 metri per 3, un pezzo di plastica, ci metto questo. Poi di quando il sole spuntava si bolliva dentro, okay, torniamo al punto. In questo campeggio c'erano degli zingari, non sapevo che erano zingari. E stanno bene, benestanti, meglio di noi, mangiavano anche bistecche, bistecconi, fiorentine. Ho detto, caspita, e poi mi raccontavano storie. Questo era un commerciante zingaro, e andava, lui comprava stock, comprava tessuti, andava nelle fabbriche, comprava magari 10 milioni, 15 milioni di materiale e le rivendeva ai mercati, capito? E dico, questo è ricco. E mi raccontava storie di tutti i colori. E insomma io gli evangelizzavo, gli eravamo simpatici e ci invitavamo a mangiare. Questi gli piacciono molto le grigliate, gli piacevano questo. Io per non offendere, io molto educatamente accettavamo sempre. No?
Che sacrificio!
Sì, perché mi piace essere educato, sai? Non mica si può offendere la gente, pazienza.
Okay.
Mai offendere le persone. Allora, dov'è che sei?
Abbiamo letto Ebrei 11, 12 a 13.
Perfetto. Allora, chi è che mi legge il primo Pietro 2 a 9 e poi chiudiamo la... guarda che ore sono, qui sono le 12 e mezza, ragazzi. Mamma mia, che ore sono in Italia?
5 ore a differenza, sono le 5 e mezzo.
5 e mezzo, mamma mia. Poveracci sti fratelli. Devo capitare un predicatore più tranquillo. Allora, vuoi leggere Primo Pietro 2, 9 all'11?
Primo Pietro 2, 9 all'11. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi, che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Dileti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guareggiano contro l'anima.
Amen.
Primo Pietro 2, 9 a 11.
Amen, grazie
Alleluia,
Gesù.
Gloria, gloria. Bene, io mi fermerei qui e direi che è sufficiente per oggi, no?
Grazie,
questi
Signore.
Sono gli appunti che ho preso. Grazie, Signore, perché ho preso un messaggio e Gesù mi ha dato un messaggio sulla sofferenza. cioè cerchiamo di non confonderci, frate Giuseppe non mi sta dicendo andare in giro a soffrire. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che a volte è necessaria, e Gesù non ha potuto evitare le sue sofferenze, i discepoli neanche, gli apostoli, e i martiri di tutte le ere non hanno potuto evitare la sofferenza, basta, è così la storia. E non ascoltate falsi profeti e prosperità, bere, mangiare, soldi, no, sono ricco, sono felice, no, tu non sei né ricco né felice, sei povero, misero, nudo, e ti consiglio di comprare da me del collirio, ha detto Gesù in Apocalisse 3. Dimmi, Dora.
Una cosa che voglio condividere con i fratelli è che durante la vita di cristiani, nella mia vita, quando ho sofferto, quando sono stata in mezzo alle sofferenze, è stato il periodo più speciale di avvicinarmi a Gesù. È stato il periodo di una crescita spirituale molto molto più profonda paragonata con la vita normale senza sofferenze. Allora, come dici tu, gioiamo nelle sofferenze, gloria a Dio per la croce, perché ci insegna come avvicinarci a Gesù, come essere più come Lui. È veramente speciale questo, crescere nella fede attraverso le sofferenze. È così che uno cresce veramente.
Grazie Signore. Bene, benediciamo i fratelli, li lasciamo andare a riposarsi?
Sì, grazie
Gesù. Va bene fratelli, la messa è cominciata, Signore. Andate in pace.
Non finisce?
No, qui quando finiamo di predicare la messa comincia. Capito? Sì. Come disse quel missionario che andò in una chiesa, mentre si riposava un po' in una chiesa, stanco, e si sarebbe ascoltato il messaggio, il sermone. E mentre così si è evangelizzato tutto il giorno, si riposava in questa chiesa. E allora una signora vicina gli ha detto, fratello, quando comincia il servizio? E allora il missionario gli ha detto, il servizio, sorella, comincia quando usciamo di qui.
Giusto.
Quindi la messa è cominciata, fratelli. E io non so neanche cosa vuol dire la messa, cioè so cos'è la messa, ma da dove viene questa parola, di andare a guardare qualche latino qui, capire cos'è.
Diciamo l'altra, la messa è grande, gli operai sono pochi.
Ecco, magari. Cioè, in inglese messa vuol dire confusione in inglese. E comunque sicuramente proviene da un altro, qualche altra parola etimologo, qualche altra radice. Grazie Signore. Allora io vorrei benedire i fratelli, posso dare una benedizione e poi li salutiamo?
Amen.
Va bene.
Sì.
Allora, Numeri 6, 23, 27. Voi benedirete così i figli di Israele e direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Numeri 6, 23 a 27. Nel nome di Gesù Cristo vi benedico, fratelli.
Amen. Grazie Gesù.
Andate in pace, venite in pace, camminate in pace, fate tutto nella pace di Gesù e la pace del Signore riposerà su di voi. Ci sentiamo domani, Dio vi benedica.
Amen.
Sono fratello Giuseppe, vi amo, vi benedico, vi penso, prego per voi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Amen. Ciao fratelli, ci risentiamo domani alle 14. Un abbraccio.
Amen.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì. di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa, facce sconosciute venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.